SBS Italian.
Conoscere come si comporteranno i leader di domani, iniziando a farlo da quando hanno 3 o 4 anni. Insomma, se vogliamo riassumere brutalmente il tema degli studi della nostra ospite, che si occupa appunto di studi di leadership tra i bambini di 3 e 4 anni, questo potrebbe essere un valido riassunto. Noi diamo il benvenuto a Luciana Neglia, PhD student in istruzione, in education alla Flinders University. Buongiorno Luciana e benvenuta su Radio SBS.
Buongiorno a tutti.
Luciana, che cosa ti ha attirato nello studio di un tema come la leadership, cioè i rapporti di forza nei bambini?
Allora, sicuramente il tema è poco esplorato all'interno della letteratura scientifica, per cui la mia curiosità esplorativa ha voluto toccare questo tema veramente poco affrontato. Sicuramente il tema della leadership abbraccia perfettamente le questioni di potere e influenza, quindi è importante dal punto di vista delle dinamiche relazionali capire come questi fattori possono funzionare bene se ben collegati ad una educazione efficace.
Ecco, ti fermo subito perché appunto potere, influenza, insomma mi sembra che stai parlando della Russia di Putin. In realtà qui stiamo parlando di bambini di 3 o 4 anni. Già a questa età si manifestano queste caratteristiche?
Assolutamente. Alcuni studi sulla comunicazione ci dimostrano come già nei bambini così piccoli, quindi di 3, 4 e 5 anni, stiamo parlando della classica scuola materna, scuola dell'infanzia, le dinamiche e i processi relazionali possono essere studiati e descritti proprio perché sono delle dinamiche presenti, fortemente presenti e consapevoli a cui i bambini devono essere assolutamente esercitati. Per farla semplice, non so se avete mai visto quella serie TV o quel cartone animato di animazione Baby Boss, in italiano, praticamente dimostra come i bambini sono in grado di poter scegliere fin da piccoli. Addirittura viene immaginato questo baby boss come un piccolo uomo d'affari che è in grado di decidere le sorti del proprio business.
Ecco, la cosa divertente in quel film è che baby boss sostanzialmente all'esterno sembra un bimbo innocente, un neonato innocente, poi in realtà parla e si comporta esattamente come un adulto, come un vero boss. È così tanto distante dalla realtà?
Assolutamente no. Con questo però non vogliamo adultizzare la figura del bambino, ma vogliamo appunto che passi il messaggio che i bambini sono in grado di essere partecipi al mondo sin da subito e quindi sono in grado di poter decidere. Sarebbe un po' prematuro poter dire che i bambini sono in grado di decidere prima dei 2 anni, però sicuramente già con la fase di socializzazione che avviene per mezzo della scuola, alcune dinamiche diventano consapevoli.
Queste dinamiche di potere, insomma, noi adulti sappiamo bene come funzionano, ma come si esemplificano in bambini così piccoli? Che cos'è il potere per un bimbo di 3-4 anni?
Mi fa piacere questa tua domanda perché generalmente quando parliamo di potere l'associamo ad un'accezione assolutamente negativa. Noi invece vogliamo intendere il potere come una capacità di, così come la intendeva Weber, capacità di poter fare, di poter realizzare e di poter partecipare, quindi come abilità, un'abilità sociale.
Però c'è anche un ben più poco nobile ordine gerarchico negli asili, intendo proprio tra i bambini stessi, insomma c'è il gallo, cosiddetto gallo nel pollaio e chi è sotto, in inglese si direbbe pecking order.
Questo è un po' il principio che ci determina la dinamica di leadership, perché altrimenti se non ci fosse un leader, quindi una figura predominante sugli altri, non potremmo parlare di leadership. Abbiamo l'esigenza di avere dei follower e in questo caso il leader rappresenta la figura democratica di riferimento per il gruppo. Ebbene, studiare questo fenomeno però come un processo di partecipazione, ovvero possiamo sfruttare, tra virgolette, la figura del leader democratico come colui che può influenzare ed essere di ispirazione per il gruppo intero. Quindi possiamo parlare di culture, peer culture, ovvero cultura dei pari, ma anche di peer tutoring, ovvero colui che può guidare gli altri in un processo di apprendimento.
Quali sono allora le caratteristiche di un leader quattrenne?
Non c'è una ricetta giusta per poter essere leader, è ancora più difficile chiederlo ad un bambino di 4 anni. Sicuramente sono una buona comunicazione, quindi una comunicazione efficace, una risoluzione dei conflitti che possa vertere sulla comunicazione, o meglio, mi spiego meglio, la risoluzione dei conflitti che sia efficace e che quindi possa essere mantenuta anche nel tempo.
Ma i questo valori, implica anche con l'uso della violenza?
Assolutamente no. Quando parlo di risoluzione dei conflitti efficace faccio proprio riferimento al ruolo del dialogo, dell'ascolto, del riconoscimento delle differenze degli altri e della leadership che sia collaborativa.
Però paradossalmente quelli che hanno le caratteristiche che gli insegnanti possono identificare come caratteristiche da leader, poi però in realtà non lo sono. È così?
C'è da fare una distinzione. Il bambino che apprende meglio, che ha un apprendimento efficace e veloce, non è sempre il leader del gruppo classe, proprio perché il processo di leader è un processo inconsapevole che avviene per scelta e volontà del gruppo di riferimento. Con questo non voglio dire che le insegnanti non sono in grado, non sono consapevoli di questo processo, ma voglio dire che molto spesso la percezione dei docenti sul bambino che apprende meglio, che ha risultati efficaci all'interno del contesto classe, potrebbe non corrispondere a quello che è invece il leader definito dal gruppo classe. E un'altra precisazione che mi urge fare è che non sempre la leadership è positiva. Ovvero ci possono essere tre tipi di leadership. Leadership autoritaria, quindi tipica dei boss, dei piccoli boss.
E lì le mazzate volano.
Esatto, una leadership un po' aggressiva. La leadership autoritaria può essere sostituita, o meglio, può diventare canalizzata in leadership autorevole, quindi basata sul rispetto degli altri, da parte degli altri. E poi c'è un'altra leadership che è sempre negativa, però non è così incisiva come quella aggressiva, che è la leadership lassista. Questa è, diciamo, la tipologia classica, la trilogia della leadership, ma ce ne sono tantissime altre.
Tipologia lassista, ce la puoi spiegare?
Sì. Un po' permissiva, diciamo, lascia libero il gruppo di scegliere, ma in realtà questo è negativo perché non porta il gruppo ad acquisire una scelta responsabile.
Noi stiamo parlando con Luciana Neglia, che è una studente di PhD alla Flinders University, che si occupa proprio di education, di istruzione, e si sta dedicando allo studio dei rapporti di potere, di influenza, di leadership nei bambini tra i 3 e i 4 anni. Luciana, veniamo al tuo lavoro sul campo, perché comunque quell'età è un'età che è caratterizzata da un avere delle capacità verbali più o meno sviluppato. Tu come fai a studiare proprio, come fai a sporcarti le mani?
Allora, prima di arrivare alla metodologia di ricerca, io vorrei farti una precisazione, una micro precisazione del perché possiamo studiare la leadership. La leadership è una competenza trasversale che non può essere acquisita attraverso un insegnamento di una specifica disciplina. E quindi potremmo farla rientrare in una di quelle aree di insegnamento dell'educazione alla cittadinanza, per intenderci la vecchia educazione civica, materia che educa già nella prima scuola dell'infanzia a diventare buoni cittadini, cittadini attivi, in grado di decidere responsabilmente, di prendersi cura degli altri, di riconoscere le differenze degli altri. In tal senso è necessario considerare la leadership come partecipazione e come leadership democratica, così come dicevo prima. Per tali motivi è necessario andare a studiare empiricamente, quindi ad osservare come possiamo studiare la leadership, osservando le dinamiche relazionali attraverso una serie di test e strumenti che siano qualitativi o quantitativi, questa è una scelta personale, che ci consentono quindi di scattare una fotografia della classe, delle dinamiche relazionali e quindi della leadership e come essa viene distribuita. Quindi per poter studiare le dinamiche di leadership dobbiamo andare a osservare chi è il bambino scelto dagli altri compagni.
Ecco, come fate a farlo? Che tipo di esperimenti fate?
Usiamo un semplice test sociometrico, che è appunto un test attraverso il quale chiediamo ai bambini di esprimere una preferenza sul polo del gioco, dell'amicizia e del bambino che preferisci per lavorare in coppia o in gruppo. Quindi questi tre poli sono importanti per definire il leader e poi lo andiamo a osservare attraverso delle schede di osservazione che vanno ad analizzare dei punti, dei comportamenti che devono essere presenti nel leader efficace. Quindi la comunicazione, la risoluzione dei conflitti, tutti gli aspetti che ho già presentato prima.
Ci sono delle sorprese in questo tipo di approccio?
Sicuramente, perché appunto non avendo un background forte, la ricerca presenta numerosissime sorprese e c'è tutto ancora da scoprire, è un campo che genera curiosità.
Facci qualche esempio allora di sorpresa.
Sì, per esempio alcuni bambini che erano fortemente richiamati da alcune docenti per alcuni comportamenti che mirati ad attirare l'attenzione dei compagni e dell'insegnante stessa, sono stati poi decifrati attraverso la nostra griglia di osservazione in comportamenti che, se canalizzati, possono essere efficaci perché possono rendere autorevole quel bambino. Quindi sicuramente è una bellissima sorpresa che spero di riscontrare anche in altre realtà.
In conclusione, comunque, la leadership non è una qualità, mi è sembrato di capire, che viene dall'alto, ma è anche una set di skills che si possono acquisire, giusto?
Assolutamente, sono perfettamente d'accordo con questa tua conclusione.
Luciana Neglia, grazie per essere stata con il suo Radio SBS e per averci raccontato i dettagli della tua ricerca.
Grazie a voi per l'attenzione.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.